Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix d'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
La giornata internazionale per la libertà di stampa fu proclamata il 3 maggio del 1993 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dietro raccomandazione della Conferenza Generale dell'UNESCO. Il giorno fu scelto per ricordare il seminario dell'UNESCO per promuovere l'indipendenza e il pluralismo della stampa africana, Promoting an Independent and Pluralist African Press, tenutosi dal 29 aprile al 3 maggio del 1991 a Windhoek in Namibia. Questo incontro portò alla redazione della dichiarazione di Windhoek. Il documento è un'affermazione dei principi in difesa della libertà di stampa, del pluralismo e dell'indipendenza dei media come elementi fondamentali per la difesa delle democrazie e il rispetto dei diritti umani. La dichiarazione fa un richiamo esplicito all'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione, tale diritto include la libertà di opinione senza interferenze e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza frontiere. Sebbene secondo i dati della Freedom House i paesi considerati non liberi siano 40, principalmente in Asia e in Africa, il trend dal 1985 a oggi è in miglioramento, con un calo di circa il 20% della percentuale di paesi considerati non liberi. Quest'anno la giornata verrà celebrata a Helsinki e vede la partecipazione di associazioni di giornalisti provenienti da tutto il mondo, agenzie di stampa internazionali, rappresentanti dell'UNESCO e istituzioni governative. In tale occasione ogni anno viene assegnato il premio UNESCO Guglielmo Cano per la libertà di stampa. Il premio istituito dall'UNESCO vuole onorare persone, organizzazioni o istituzioni che hanno dato un contributo alla difesa e alla promozione della libertà di stampa, in particolare coloro che operano esponendosi a gravi rischi. Il premio prende il nome dal giornalista colombiano Guillermo Cano Isaza, assassinato nel 1986 davanti alla sede del giornale El Espectador per il quale lavorava. Passiamo al rapporto sulla libertà di informazione mondiale per il 2025 presentato da Reporters Sans Frontières. Il World Press Freedom Index ha registrato un punteggio globale in calo nel 2025, principalmente a causa delle pessime condizioni finanziarie del giornalismo e della crescente pressione economica sul settore. In 160 dei 180 paesi esaminati, i media faticano a trovare stabilità finanziaria e molti stanno chiudendo. Stati Uniti, Tunisia, Argentina hanno visto diminuzioni significative nei loro punteggi, mentre la situazione in Palestina è critica, con violenza contro i giornalisti e la distruzione delle redazioni. Paesi come Haiti e Nicaragua hanno anche affrontato gravi sfide economiche. Negli Stati Uniti le difficoltà del giornalismo locale sono accentuate, con oltre il 60% dei giornalisti in alcune regioni che afferma sia difficile guadagnarsi da vivere. Il governo ha ridotto i finanziamenti a istituzioni come l'Agenzia statunitense per i media globali, creando instabilità in molte redazioni. La crisi è aggravata dalla competizione con giganti tecnologici che dominano il mercato pubblicitario, contribuendo alla diffusione di disinformazione. Il riferimento è al predominio che i giganti della tecnologia come Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft hanno sulla diffusione delle informazioni. Queste piattaforme, in gran parte non regolamentate, dice Reporters Sans Frontières, stanno assorbendo una quota sempre crescente di entrate pubblicitarie che normalmente sosterrebbero invece il giornalismo. La spesa totale per la pubblicità attraverso i social media ha raggiunto i 247,3 miliardi di dollari nel 2024, con un aumento del 14% rispetto al 2023. Queste piattaforme online ostacolano, dice sempre RSF, ulteriormente lo spazio dell'informazione, contribuendo alla diffusione di contenuti manipolati e fuorvianti, amplificando la disinformazione. Su questo devo notare che questa osservazione riguarda evidentemente la preoccupazione circa la raccolta della pubblicità a scapito della monetizzazione, perché è ovvio e palese che le stesse piattaforme che cita Reporters Sans Frontières offrono invece praticamente a tutti di pubblicare video e informazioni a costo zero. Insomma, non volendo, le piattaforme obbligano i giornalisti a esercitare la propria professione come se fosse una missione, senza essere retribuiti.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Una bella parentesi, Reporters Sans Frontières la dedica agli Stati Uniti, 57esimo posto nella classifica, in calo di due posizioni, dove l'indicatore economico è sceso di oltre 14 punti in due anni. Vaste regioni si stanno trasformando in deserti di informazione. Il giornalismo locale sta pagando il peso della crisi economica. Oltre il 60% dei giornalisti ed esperti di media intervistati da Reporters Sans Frontières in Arizona, Florida, Nevada e Pennsylvania concorda sul fatto che sia difficile guadagnarsi da vivere come giornalista, e il 75% ritiene che l'emittente media lotti per la sostenibilità economica. Il calo di 28 posizioni del paese nell'indicatore sociale rivela che la stampa opera in un ambiente sempre più ostile. Il secondo mandato del presidente Donald Trump ha già intensificato questa tendenza con falsi pretesti economici utilizzati per riportare la stampa in carreggiata. Ciò ha portato all'improvvisa cessazione dei finanziamenti all'agenzia statunitense per i media globali, USA GM, con ripercussioni su diverse redazioni, tra cui Voice of America, Radio Free Europe, Radio Liberty, e di conseguenza oltre 400 milioni di cittadini in tutto il mondo sono stati improvvisamente privati dell'accesso a informazioni affidabili. Analogamente, il blocco dei finanziamenti all'Agenzia Statunitense per lo Sviluppo Internazionale, USAID, ha bloccato gli aiuti internazionali degli Stati Uniti, gettando centinaia di testate giornalistiche in uno stato critico di instabilità economica e costringendo alcune a chiudere, in particolare in Ucraina, che è al 62esimo posto per la libertà di informazione. Ritornando all'analisi di Reporters Sans Frontières, inoltre la concentrazione dei media in poche mani mette a rischio la pluralità. Paesi come Russia e Ungheria mostrano come i governi possano controllare i media limitando l'indipendenza editoriale. Questo problema è comune anche in democrazie consolidate, dove la proprietà dei media è concentrata nelle mani di pochi. Il punteggio medio dell'indice è sceso sotto i 55 punti, classificando la situazione della libertà di stampa come difficile per oltre la metà dei paesi analizzati. In 42 paesi la libertà di stampa è considerata molto grave, rendendo il giornalismo un'attività pericolosa da espletare. Questa tendenza si manifesta in varie regioni, in particolare nel Medio Oriente, dove la libertà di stampa è soggetta a repressioni violente, anche nell'Asia e l'Africa subsahariana. vedono un cattivo panorama per la libertà di stampa, con un crescente numero di paesi che vedono il loro punteggio economico diminuire. Nelle Americhe la maggior parte dei paesi ha anche registrato cali nei loro punteggi economici. In Europa, mentre le nazioni dell'Unione Europea mantengono punteggi relativamente alti, vi è un crescente divario con le regioni più in difficoltà, come l'Europa orientale. La Norvegia, infine, si distingue come il paese con la migliore performance in tutti gli indicatori dell'indice. Per quanto riguarda l'Italia viene riportata al 49esimo posto per la libertà di informazione da parte di Reporters Sans Frontières, e dove le nuove leggi che intende imporre il governo non sono per niente da sottovalutare.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
A inizio aprile, Trump ha concesso a TikTok una seconda proroga di 75 giorni per conformarsi a una legge che impone loro di vendere parte delle loro azioni negli Stati Uniti, pena il divieto di accesso al mercato. Avevamo praticamente un accordo per TikTok, e poi la Cina ha cambiato l'accordo a causa dei dazi, ha dichiarato Trump ai giornalisti domenica. Pechino, che si trova ad affrontare dazi all'importazione statunitensi del 54%, non approverà la vendita a meno che non si avviino negoziati sui dazi, secondo quanto ha riferito la TV americana CBS. Di conseguenza, per ora l'accordo con TikTok è saltato. WhatsApp ha difeso una nuova funzionalità di intelligenza artificiale che ha definito completamente opzionale, sebbene non possa essere disattivata. Alcuni utenti dell'app troveranno ora il logo di Meta sempre presente in fondo alla schermata delle chat. Cliccandoci sopra si apre un chatbot in grado di rispondere alle domande. Ma la funzionalità ha suscitato critiche, con un esperto che ha accusato Meta di usare le persone come cavie, mentre invece WhatsApp ha affermato di ascoltare sempre i feedback degli utenti. Lo sviluppatore britannico Ben James ha creato una mappa 3D in tempo reale della metropolitana di Londra utilizzando l'intelligenza artificiale. Lo strumento interattivo utilizza dati in tempo reale per mostrare i treni in movimento su 9 delle 11 linee della metropolitana della città. James ha affermato che le persone l'hanno apprezzata molto di più di quanto pensasse e sta già pianificando degli aggiornamenti. I clienti di uno dei più grandi rivenditori del Regno Unito sono ancora in una situazione di stallo, 3 giorni dopo che un attacco informatico l'ha costretto a interrompere gli ordini online. Marks & Spencer ha reso noto l'incidente la scorsa settimana e venerdì aveva completamente sospeso le vendite tramite il suo sito web e le sue app. Gli analisti affermano che l'attacco ha danneggiato la reputazione del gigante della grande distribuzione. La casa automobilistica elettrica cinese BYD continua a superare Tesla, dopo che i suoi profitti sono raddoppiati a 9,2 miliardi di yuan, 1,3 miliardi di dollari, nei primi 3 mesi dell'anno. Il produttore domina il mercato cinese e si sta espandendo all'estero, sebbene Stati Uniti e Unione Europea stiano cercando di frenarla con i dazi. La sua fortuna è in netto contrasto con quella di Tesla, i cui profitti sono scesi a 409 milioni di dollari nello stesso periodo. Solo Google può eseguire Chrome a causa delle sue interdipendenze con i prodotti Alphabet, secondo Parisa Tabriz, direttore generale del browser. La Tabriz stava testimoniando in un caso antitrust, che potrebbe portare alla scissione di Google da parte del governo statunitense. Chrome beneficia dell'integrazione con gli account Google degli utenti, ma alcuni esperti ritengono che i nuovi proprietari potrebbero preservarne il meglio delle funzionalità. Il browser Legacy Yahoo ha dichiarato di essere interessato a una vendita. C'è da dire che Alphabet, proprietaria di Google, ha registrato ricavi e profitti consistenti nei primi 3 mesi dell'anno, rassicurando i mercati sulla solidità dei suoi investimenti nell'intelligenza artificiale. Questo avviene in un momento in cui il colosso della tecnologia si trova ad affrontare le difficoltà della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina e diverse cause legali che potrebbero sconvolgere il suo modello di business. Tutti gli occhi saranno ora puntati su Amazon, Meta e Apple, che pubblicheranno i loro risultati la prossima settimana. Queste ultime due sono state multate dall'Unione Europea pochi giorni fa. Intanto ad essere interessato ad acquistare Chrome si fa avanti anche OpenAI, ovvero il produttore di ChatGPT, che sarebbe pronto a farlo se Google fosse costretta a venderlo. Nick Turley, dirigente dell'azienda di intelligenza artificiale, ha testimoniato a nome del governo statunitense in un processo antitrust in corso contro Google, che potrebbe portare allo smembramento del gigante tecnologico. Google, da parte sua, afferma di non essere in vendita e vuole che il caso venga archiviato, ma la rivelazione alza la posta in gioco in una battaglia già accesa per la supremazia nell'intelligenza artificiale.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.it. www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.